Allora, brevemente, cos'è Gancho? Gancho è una agenda condivisa di eventi pensata per piccole comunità locali. È un attrezzo che abbiamo sviluppato come A-Club a Torino. Vi faccio subito vedere una demo, così ci togliamo il. Non si vede un cazzo in realtà con questa luce, però dovete avere molta immaginazione. E qui, aspetta, non vedo manco il mio cursore, ecco qua. Qui c'è, diciamo, una vista con il calendarietto, effettivamente. Qui dove ci sono i giorni ci sono dei puntini, dei dot, non si vedono, ma vi assicuro che ci sono. E qui sulla destra c'è un cerca e poi ci sono, diciamo, la lista degli eventi che sono pubblicati in questa istanza. Non è che si possano fare grandissime cose, però poi nel corso del talk vedrete che in realtà qualcosa c'è. Qui in alto c'è la possibilità di aggiungere dei talk. Ho schiacciato nuovo evento, non so se si è visto, però c'era un più in alto a destra. Non c'è bianco, non c'è bianco, no, non c'è bianco, con lo sfondo bianco non c'è. Questo è un to-do, lo mettiamo nella to-do list.
Iniziato a registrare, se vuoi ripetere di cosa stiamo parlando.
No, io avevo schiacciato Star Trek.
Ah, allora è posto.
No, ecco, vedi, adesso però sono successe delle cose. Ecco. Ok. Quindi fondamentalmente è un aggregatore di eventi dove tante persone possono inserire gli eventi. Guarda che stranezza. Quindi si mette un titolo, un dove sarà quell'evento, il giorno. È possibile inserire gli eventi tipo hack meeting, per esempio di 3 giorni, mettendo un range, o gli eventi ricorrenti. È difficilissimo senza vedere, in effetti. Ecco, una descrizione dell'evento, si possono aggiungere i media e ovviamente i tag, poi si salva qua sotto l'evento. Questo è, diciamo, la base della questione. Andremo a vedere che in realtà poi sotto ci sono un tot di ragionamenti e un tot di scelte tecnologiche sulla scrittura di questo strumento. Essendo questo il primo talk di Hack Meeting, cercherò anche di rimarcare dei concetti che forse dovrebbero essere assodati all'interno di questo contesto, però meglio assicurarcene. Uno di questi, insomma, assunti che un po' noi ci ripetiamo da 200.000 anni è il fatto che la tecnologia non è neutrale, nel senso che facilita dei casi d'uso, ad esempio, e modifica in sostanza l'ambito del possibile, cioè come dire, agevola delle interazioni, agevola oppure non agevola delle interazioni. E questo per dire che gli strumenti sono in effetti formati, sono costruiti sulla visione di chi questi li progetta, li costruisce, li finanzia. Quindi ci sono delle scelte progettuali che vengono fatte nella scrittura degli strumenti tecnologici che propagano i valori di chi questi li ha pensati. E quindi ci sono anche poi delle conseguenze, no? Su quali sono state queste scelte. Io adesso vi racconterò qualcuna di queste scelte che ho effettuato all'interno di questo progetto qui, e quindi anche solo quali sono le impostazioni di default di un software, cercano in qualche modo di privilegiare dei casi d'uso, o anche quali sono le funzionalità che noi decidiamo di sviluppare o di non sviluppare. Marcano profondamente poi quali sono gli utilizzi che vengono fatti di quel software lì. Sono appunto domande importanti da farsi, secondo me, sono domande importanti da farsi quando si sviluppano dei programmi che verranno utilizzati da un tot di persone, ovviamente tutte queste scelte sono ridiscutibili, nel senso io adesso vi racconto alcune di queste scelte che ho fatto. Se voi, come dire, volete contribuire a questi ragionamenti, ci sono ancora molte domande aperte, alcune le tirerò fuori alla fine di questo talk. Io ovviamente l'invito è quello di contribuire anche ai ragionamenti, non mi lasciate da solo. Allora, la prima, diciamo, scelta importante era il fatto di concentrarsi sul piccolo, no? Perché in questo, negli ultimi, diciamo, anni dello sviluppo tecnologico, la parola importante, fondamentale, è stato sempre la scalabilità, no? Cioè il software deve scalare, perché dobbiamo diventare grandi, bisogna crescere, dobbiamo... Ecco, questa è una roba che è una scelta precisa, no? Che ha un taglio e una lettura, un'analisi sul mondo di un certo tipo, no? Nel senso che noi dobbiamo raggiungere più utenti, fare più soldi, eccetera, che si porta dietro tutta una serie di questioni, ad esempio il fatto che centralizzando, ingrandendosi, tu ovviamente stai costruendo del software per, cioè, che accentra fondamentalmente del potere, no? Dai un casino di potere a un'entità unica che può decidere poi, ad esempio, che ne so, di bannare una pagina, di privilegiare un contenuto piuttosto che un altro, cioè hai del potere sulle persone. E questo invece per me è una roba grave ed è infatti una delle prime scelte che ho fatto quando ho pensato a quali sono i valori che io devo mettere all'interno di questo software. E appunto, come ho scritto qua in questa slide, piccolo e locale, nel senso che una delle cose fondamentali per me è la grandezza, no? Quando io penso a questi valori, poi queste cose che vengono pensate all'interno dei ragionamenti, scusate la ripetizione, poi hanno poi degli impatti, che adesso vi faccio vedere che cos'è che cambia quando uno dice sì, però noi lo dobbiamo fare non pensando alla scalabilità, non pensando alla crescita, no, di questo software, no? Ci concentriamo sul piccolo, cioè ci concentriamo, quello che, diciamo, importava a me, e concentrarci su un bisogno locale, no? Questo era un bisogno, cioè il fatto di avere un posto dove a Torino si potesse, senza passare da grandi social network, vedere gli eventi cittadini di un certo, con un certo taglio politico, era una necessità, no? Una necessità di tante persone. E questo anche secondo me è importante, cioè iniziare a scrivere gli strumenti partendo dalle necessità e dai bisogni, non viceversa, no? Non faccio quella cosa perché la posso fare. Quindi, cioè, per me era importante, è importante anche capire il fatto che io non posso, perché questa è proprio una discussione che si fa molto spesso, il fatto che se Facebook fosse nostro, no? Cioè, non è quella la questione, perché comunque il problema è proprio quel tipo di struttura, cioè, come dire, non so, se il Parlamento fosse nostro, cioè, ma che cazzata è, no? Nel senso, è proprio strutturalmente che è problematica quella roba lì, no? E quindi Gancho non è pensato per scalare, no? Quindi non c'è quell'idea dietro la scrittura del software. Cosa vuol dire? Vuol dire che il caso d'uso facilitato all'interno di questo software qui è appunto quello territoriale, piccolo territoriale, cioè mentre io scrivo e penso, il mio caso d'uso è regionale al massimo, no? Quindi è come dire, centrato o su una città o su una regione. E questo poteva anche in realtà avere delle altre, cioè potevo anche fare delle altre scelte, ad esempio, che ne so, potevo farlo tematico, no? Che ne so, faceva ogni stanza era su, che ne so, concerti punk, e quindi quello era il mio caso d'uso, no? Questo comporta poi delle conseguenze sul software, per esempio questo, il fatto che sia concentrato su un territorio, una delle cose che non c'è è il fatto che i fusi orari degli eventi sono per istanza, no? In tutti gli altri software che gestiscono eventi, in qualche maniera qua c'è la possibilità di cambiare il fuso orario dell'evento. No? Cioè io scelgo, quando inserisco un evento, in quale fuso orario avverrà l'evento stesso. No? E per me, ovviamente, con quest'idea in mente, era una cosa che non c'aveva senso. Nel senso, il fuso orario è una cosa che io devo dare per scontato all'interno della mia comunità. Non è che mi metto non è che ogni mattina mi alzo e dico, ma che in che fuso orario sei? Cioè, no. E quindi, però in realtà, cioè, se io avessi messo il pilota automatico a scrivere questo software qui, è una di quelle cose che avrei scritto. Cioè, il fatto che tu possa scegliere il fuso orario è una di quelle funzionalità che dici, ma come, non c'è? No, non c'è, non puoi. Cioè, il fuso orario lo scegli per nodo. Cioè, lo sceglie chi è che sta in quel momento, che ha la responsabilità e l'accollo della gestione di quel nodo lì. Questo ovviamente ha altre mille conseguenze, cioè il fatto che il caso d'uso facilitato è quello, porta anche a, nel nostro caso ad esempio, noi abbiamo un'istanza di gancio che è gancio.cisti.org per Torino e dintorni, il fatto che comunque sia concentrata sul territorio vuol dire che se succede qualcosa c'è un canale di comunicazione privilegiato con chi utilizza quella roba lì. Cioè, se c'è un problema la gente ti chiama, no? Ti manda proprio un messaggio, ti becca lì durante l'evento stesso e dice guarda, io non sono riuscito a fare sta cosa, oppure che ne so, succede una roba, si rompe qualcosa, no? Se fosse una roba grossa, centralizzata, tu non hai quel tipo di rapporto lì, no? Quindi avere anche come scelta il fatto di essere molto piccolo e localizzato vuol dire che poi effettivamente hai con le persone che utilizzano quello strumento un tipo di interlocuzione differente, no? Che tu non è che ti devi accollare tutte le richieste di tutti gli utenti che usano quella roba lì, perché se li accollerà dell'istanza fiorentina, se li accolla Ginox, le richieste di, non so, forse Pink, non so chi è, però qualcun altro che non sono io, no? E questo è bellissimo, ovviamente. Lo so che a te piace, però... Poi, altre due o tre scelte veloci che sono state fatte nello sviluppo. La decisione di focalizzarsi sul contenuti, quindi una delle conseguenze di questo valore è il fatto che da nessuna parte su Gancio compare il chi, no? Chi è stato il nick, neanche un nick, no? Cioè chi è stato l'autore di quell'evento lì. E per esempio questo a Torino è abbastanza importante per noi perché sì, è vero che tu lo puoi indovinare, cioè un evento è quasi sicuramente l'ha scritto qualcuno del posto, anche se non è vero per Gancio, in realtà ci sono un casino di persone che scrivono proprio che non so perché, però cioè il fatto che tu non abbia quel filtro sul chi, no, ma guardi effettivamente di cosa si parla quell'evento, se c'è un concerto, se c'è una roba, se c'è una presentazione di un libro, non guardi, non hai quel preconcetto, tra virgolette, no? Poi ovviamente c'è il posto e quello non è che lo puoi togliere perché sennò la gente non ti viene, però questa è stata una scelta e neanche nell'interfaccia di amministrazione c'è la possibilità di vedere chi è che ha scritto, chi è che ha inserito un evento. Ovviamente questa informazione esiste nel database, però non è, come dire, facilmente accessibile. Non è un'informazione che a me interessava particolarmente, quindi non l'ho inserita. Una delle altre scelte era quella di non privilegiare gli utenti iscritti, no? Ma di avere le stesse funzionalità per gli utenti iscritti e per i visitatori casuali. E quindi, ad esempio, i visitatori che non sono iscritti possono inserire degli eventi, no? Possono farlo, ovviamente questo comporta alcune restrizioni, cioè il fatto che ci debba essere qualcuno che conferma gli eventi anonimi, tra virgolette, e poi c'è anche un'altra variazione, cioè il fatto che se io ho inserito un evento senza essere registrato non posso modificarlo nel futuro. Questa in realtà è una cosa a cui si può ovviare, se qualcuno c'ha voglia di farlo, non è una cosa così difficile da fare, basta quando uno inserisce un evento anonimo generare un codice, ad esempio, però esiste questa possibilità. Questa è, diciamo, l'ultima cosa che vi parlerò di scelte fatte nello sviluppo di questo software qui. Siccome a noi appunto non è che interessa acchiappare gli utenti, cioè a noi non ci interessa. Una delle maggiori preoccupazioni delle grandi piattaforme è che gli utenti devono stare all'interno di quella piattaforma a passare il loro tempo, a fare cioè a passare il loro tempo, no? A fare interazione. Ovviamente questa è una cosa che a noi non interessa, no? Quindi perché io devo trovare degli strumenti per agganciare le persone? Non mi interessa evitare che le persone in qualche maniera riescano a esportare i dati che sono all'interno di quella piattaforma per i cazzi loro, no? Per usarli in altri modi, in altri sistemi. Questo è ovviamente una cosa che non va bene per nessuno dei sistemi grandi, no? Perché immaginate se Facebook esponesse un RSS o se fosse possibile accedere via API agli eventi pubblici, una cosa che ovviamente non si può fare e che nessuna grossa piattaforma vi agevolerebbe, proprio perché quei dati sono il loro valore, no? Quindi perché io ti devo dare il feed degli eventi del tuo posto occupato, no? Cioè, che roba pazza, no? E quindi invece io ho cercato di sviluppare in ogni modo delle possibilità per interagire. Quindi esporto sia i feed RSS Atom, sia degli ICS, che sono un formato standard per gli eventi che è supportato dai calendari che abbiamo installati sul telefono e su tutti questi aggeggi. C'è la possibilità di esportare iframe, cioè quindi io posso includere all'interno di un altro sito sia liste di eventi filtrate sia eventi singoli, dopo ve lo faccio vedere. E poi ci sono altri due formati, questo qui H-Event è un micro format che è uno standard diciamo abbastanza recente, gli ultimi anni si chiamano micro formati e sono diciamo dei modi per facilitare il parsing da parte di software di oggetti specifici, e quindi H-Event è proprio un microformato che serve per condividere quel tipo di informazione, quindi eventi tra siti, no? Quindi io posso fare un parsing dell'HTML di un sito e cercare degli H-Event, no? E quindi su Gancho io esporto sta roba qui e importo anche, quindi tutti i siti che supportano questo formato io posso importare e esportare. E poi ovviamente c'è ActivityPub, che è un po' il grosso capitolo di cui in realtà non parlerò tanto oggi perché è troppo lungo, però è quello che viene definita, viene chiamata la federazione, no? No, non so se volete che entri un po' nei dettagli di questa roba, ma è una cosa un po' lunga e forse si... Sì. Questa era... Infatti... Però vedi, non ha funzionato perché lui mi ha detto sì. Vabbè, l'ActivityPub è uno standard che ha avuto un grande hype negli ultimi anni. È un formato di scambio di informazioni tra sistemi diversi di oggetti di tipo diverso. È una definizione un po' così, però nel senso che è un formato per cui tu puoi dire oggetto, verbo, complemento oggetto fondamentalmente, cioè dici che ne so, questo attore ha pubblicato questa nota, no? Ed è un po' come funziona Mastodon, da un esempio, che credo sia l'oggetto che utilizza questo standard più famoso, e quindi in realtà ci sono tanti software che utilizzano questo standard qui, e supportare ActivityPub non vuol dire niente, perché ci sono 1000 sotto oggetti, sotto verbi, cioè ad esempio Mastodon, che è fatto per il microblogging, supporta l'oggetto note. Quindi per parlare con Mastodon un software deve usare non ActivityPub e basta, deve supportare l'oggetto note di ActivityPub, no? E tutto il corollario di verbi, quindi che ne so, il fatto di poter fare update, per esempio, Mastodon non supporta gli update delle note, no? Non si possono modificare i tut, bisogna cancellare e crearne uno nuovo, che in realtà sarebbe fuori standard, nel senso che gli update tu puoi tracci farli. Gancho, per esempio, supporta gli update degli eventi, però se tu fai un update in realtà non funziona verso il software Mastodon, per esempio. Insomma, ci sono tutta una serie di software e tutta una serie di nodi con installati questi software che si possono parlare tra di loro. Quindi dopo ve lo faccio vedere. Da Mastodon, ad esempio, è possibile seguire un'istanza di gancho, quindi avere tra i follower, cioè tra l'entità che si... di cui si vuole stare aggiornati su quello che succede, si può avere come un feed RSS praticamente, però di un tot di persone o di oggetti, e si può essere rimanere costantemente aggiornati su quello che succede. Anche qui, questo è in realtà, cioè il fatto di esportare, importare, notificare, questo è una delle cose che, su cui bisogna, cioè su cui vorrei ragionare di più, anche magari se con qualcuno c'ha voglia dopo alla fine, c'ho un paio di domande su alcune cose che vorrei immaginarmi per il dopo, cioè il fatto che esportare così e basta ha un limite, nel senso che io molto spesso voglio sapere in realtà, anche senza visitare, cosa succede oggi, no? E quindi mi sono immaginato un altro paio di export di cui, se ci avete voglia, poi ne parliamo. Questo è più o meno la parte introduttiva, che in realtà è già andato un casino avanti, sono 20 minuti, dove sono arrivato e gli ultimi aggiornamenti. Allora, ho fatto una release da poco, questo è un software che io sviluppo da 2-3 anni, più o meno. E ho fatto una grossa release ultimamente con un tot di modifiche che, insomma, mi piaceva raccontare. Qui, vabbè, più robe un po' così di maintenance e di aggiornamenti vari. Ho tolto un po' di dipendenze, ho aggiornato dipendenze, ho tolto il fatto che si installava da l'NPM registry. Abbiamo aggiornato il setup Docker, tra l'altro usando quello, i suggerimenti degli spagnoli che hanno, insomma, aperto una mailing list per fare un setup via Docker che rispecchiasse le loro necessità. Insomma, un po' di cose così. Invece, per quanto riguarda proprio l'utilizzo, ve li racconto un po' in breve, quelli più impattanti, quelli che, insomma, se avete già un'istanza di gancio installata, sono quelle cose che vi cambieranno aggiornando. In particolare parlo con i fiorentini. Gli URL sono cambiati, quindi adesso c'è un vengono usati gli slug, prima c'erano gli ID. Non è questa grossa differenza, però vediamo se ve la posso fare vedere. Qui, esatto, questo è un evento di oggi. Qua c'è scritto gancho.cisti.org event e poi hackmeeting 018, mentre fino a ieri c'era scritto event 1548, no? Quindi, insomma, usano Slug. Poi ho, diciamo, fatto alcune modifiche alla gestione dei media. Lo faccio vedere anche di nuovo qui, se trovo, ok. Allora, prima, insomma, si poteva inserire solamente il flyer dell'evento. Una delle richieste che c'è stata fatta era quella di decidere quello che si chiama il focus point. Cioè io ho questo volantino, posso decidere nel quadratino che poi verrà fuori in qualsiasi card che poi verrà sparsa in giro, dopo vi farò vedere che viene sparsa in giro, qual è il punto focale che voglio visualizzare. E poi posso inserire un testo alternativo per le persone non vedenti, fondamentalmente, che questo è anche uno standard sia di ActivityPub sia del V3C. E quindi sì, questo è, diciamo, l'altra grande, una delle ultime modifiche. E per esempio il Focal Point è una di quelle estensioni di ActivityPub, cioè il Focal Point è uno standard, cioè il dove tu vuoi che si veda veramente quell'immagine, anche quando è ridimensionata, e tipo Mastodon non la usa, per esempio. Quindi pubblicando un flyer, quando viene visualizzato su Mastodon o su uno dei client che supportano sta roba qui, ti fa vedere effettivamente qual è il punto che è interessante. Poi, eventi ricorrenti, che questo effettivamente è abbastanza una roba stronza, no? Prima in realtà erano finti, nel senso che io avevo cioè c'era la possibilità di inserire eventi ricorrenti, ma io li facevo solo vedere, era sempre il solito evento. In realtà adesso quello che faccio è creare ogni non so, se l'evento è mensile, ogni mese, se l'evento è settimanale, ogni settimana, se l'evento è bisettimanale, ogni due settimane, un nuovo evento usando l'evento padre, diciamo, come per clonarlo, no? Quindi lo clono, però tu quello che puoi fare è cambiare il nuovo evento, perché magari, che ne so, una volta l'evento parte mezz'ora dopo, o piuttosto che vuoi mettere qualcos'altro, e quindi, cioè, ogni frequenza che tu decidi per l'evento viene generato un nuovo evento. Prima non era così, ti faceva solo vedere quello, basta. Questo comporta una serie di questioni, ad esempio il fatto che se io cancello l'evento padre, tutti i figli, cioè tutti gli eventi precedenti rimangono, per dire, cosa che non succedeva prima. Insomma, ci sono un tot di questioni che cambiano. Error logging, finalmente c'è un log che si può vedere, è fatto a modino. E poi la moderazione di ActivityPub, anche questa adesso ve la faccio vedere. Vi faccio vedere queste due cose: la moderazione di ActivityPub è import from ICS e HEvent. Se trovo il cursore, eccolo qua, cioè non si vede manco il link. Allora, il pannello di amministrazione è diventato gigante, ci sono parecchie cose. Ok, moderazione. Nella moderazione qui adesso ci sono tre pannelli, uno con le istanze degli altri nodi che stanno interagendo con questa istanza qui, quindi qui sono sul nostro nodo, che è gancio.cisti.org, e ad esempio posso vedere che tra le prime istanze che, diciamo, interagiscono con noi c'è mastodon.cisti.org, che è strano, che è la nostra istanza Mastodon, e qui ci sono gli utenti nostri che fanno e interagiscono. E ovviamente io a questi posso dirgli, per esempio, li posso bloccare, cioè perché loro possono interagire con gli eventi, no? Possono commentare da Mastodon degli eventi. Questo, ad esempio, che ne so, per Akit c'è lo spottino audio. Io non lo metto magari da qui, no? Lo spottino audio, cosa faccio da Mastodon o da un altro software per fare microblogging? Dico, ok raga, per questo evento c'è questo spot radio, no? E quello che succede è più o meno questo. Adesso cerco di farvelo vedere. Questo è Mastodon. Ecco. Questo qui è l'istanza. Si vede un cazzo o si vede qualcosa più o meno? Più o meno si vede. Questo è l'istanza di gancio.cisti.org. Questo qui è l'evento di Akit, no? Che è stato pubblicato con il volantino, eccetera. Se io, come ho già fatto in realtà, però questo in realtà l'ho cancellato, se io rispondo, e qui sono da Mastodon, a questo coso qui e scrivo bla 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 bla, lo faccio in privato così non faccio casino. Se io rispondo in privato, quello che succede, se riesco a vedere, credo sia questo, sì. In fondo, vedo, no? Il mio commentino. E? Questo qua, si vede? No? 15:48 e sono effettivamente 15:48. Questo è il commento che ho scritto da Mastodon, quindi si posso anche dire, cioè io qua posso aggiungere ad esempio un'immagine, una roba, un qualcosa di, che ne so, se facessi l'evento di questo talk posso aggiungere magari qua sotto alla fine la registrazione del talk, no? Cioè qualcosa che poi nel tempo io mi porto. E qui c'è tutta un'interfaccia di amministrazione, cioè posso dire elimina, blocca questo utente, no? E anche dalla parte dell'amministrazione posso fare queste robe stupidine qua. Poi l'altra roba invece che vi volevo fare vedere, difficilissimo, ok, era l'importazione degli eventi. Qua sopra, che non si vede, vero? Non si vede per niente, c'è scritto, cioè durante, come dire, nella tab di creazione degli eventi c'è la possibilità di importare eventi attraverso due modalità. Quindi o si carica un ICS, quindi un file calendario, oppure si inserisce un URL che può essere sia un ICS remoto sia un H-Event, no? Che sono appunto questi microformati. E questo diciamo che è stato abbastanza tostarello da fare, quindi per dire, se io qui inserissi un link tipo, mi piacerebbe avere un coso dove
questo link.
Si sente? Ah, però non mi registra. Vabbè. Ho copiato questo link, gancio.cst.org, Kitin 18. Se io faccio ok, lui già mi carica praticamente tutte le cose, cioè il titolo, il dove, il fatto che appunto siamo a nuova casa di Ponticelli, il giorno, da quando a quando, tutta la descrizione, tutti i tag e l'immagine. H-Event non supporta il focal point, quindi se mi interessa il focal point devo andare qua a fare salva, ok? E quindi facilissimo importare eventi, per esempio, da altre istanze di gancio, no? Se io ho un evento magari nazionale, lo voglio importare, se voglio fare veloce, copio e incollo l'URL, è fatto. Oppure magari c'ho quell'evento lì da un'altra parte in un formato accessibile, si può fare. Adesso se lo becco, eccolo. Questo fatto, questo non importa. Questo invece è l'altra cosa abbastanza grandina ultimamente. Anche questo è nato da una necessità, nel senso che è molto, cioè quello che succede di solito è che tutti i posti hanno un sito loro, no? Hanno un WordPress tendenzialmente, no? Questa è la speranza, no? Questo è però diciamo, noi un tot di posti con un sito WordPress ce l'abbiamo. E quindi ho detto, ma perché non fare, anche perché io poi sono quello che tipo devo mettere l'evento sul sito della radio, poi devo copiare qui, quindi insomma ho detto, dai, facciamo una roba che mi tolgo un po' di impicci. E quindi ho fatto un coso per cui se tu hai un sito WordPress puoi installare un plugin che inserendo l'evento su il tuo sito puoi attaccarlo all'istanza gancio di riferimento. Adesso vi faccio vedere più o meno com'è. Allora, il plugin è un plugin proprio, è un plugin che si chiama WP Gancio, lo trovate proprio nei plugin di WordPress e supporta cioè non è che gestisce gli eventi. Questo plugin qua fa solo, diciamo, da proxy verso un'istanza gancio, supporta per adesso un altro plugin che si chiama Event Organizer, che è uno degli gestori di eventi per WordPress, che sono quelli più, uno di quelli più utilizzati e di quelli più semplici. Però aggiungere un altro, cioè il supporto per qualcos'altro, è veramente tipo due linee. Quindi se avete un altro gestore di eventi me lo scrivete e lo possiamo mettere veramente facilissimo.
Quello
Events Manager, sì, penso che già in realtà sono questi due, dici? Da guardare, lui dice, lo dico per registrazione, Events Manager. Come funziona? Molto semplice. Dopo che si installano queste due cose, si va su impostazioni, compare una voce gancio qua sotto, si inserisce il sito diciamo di riferimento, quello a cui si vogliono aggiungere gli eventi. Adesso lo cambio così vedete più o meno tutto il gst.org, tutto il flow, inserendo, ecco, vedi, ecco, inserendo praticamente viene fuori un dialog con la richiesta di autorizzazione di inserire degli eventi per quel sito che lo sta richiedendo, che in questo caso è tipo un sito X con WordPress, di pubblicare e modificare i tuoi eventi. Quindi qui si autorizza questa storia qua, e a quel punto, andando sul nostro WordPress, su appunto eventi, questo qua c'è scritto eventi, vero? Sì, eventi, aggiungi nuovo, mettiamo mettiamo anche qualcosa in grassetto e mettiamo anche un la featured image, certo, metto anche un luogo. Questo l'avevo già preparato, Hack Meeting 18, dalle 16 alle 17, e metto anche un pippo tra i tag. La feature esime, ecco qua, l'immagine in evidenza, anche questa l'avevo già messa. Pubblicando questo, yuhuhu, questo è così, pubblicando praticamente nell'altra istanza, che tra l'altro adesso in realtà l'ha pubblicato veramente, adesso lo dobbiamo cancellare. Dovrebbe essere, sì, questo yuhuhu alle 16, no? Quindi ce l'abbiamo qui con il nostro testo in grassetto e tra 4 minuti, no? Ok. E tra l'altro adesso questo io lo posso vedere anche, per esempio, su Mastodon, perché questo adesso è arrivato anche su Mastodon. Dovrebbe essere, vediamo, questo è quello che ho messo prima. Non vedo niente, non vedo neanche il mio cursore. Porca, scrolla tantissimo, quanto scrive la gente. Madonna, eccolo qua, questo qua. Pippo, bravo, Pippo. E quindi, cioè, da WordPress praticamente viene sparso in tutti i posti dove doveva, no? Quindi adesso arriva tipo nel feed RSS, eccetera, eccetera. Basta.
Tipo la cancellazione adesso?
La cancellazione te la faccio vedere. Ah, pensavi di cogliermi in fallo. Me l'aspettavo questa domanda. Funziona anche l'update, altro che... No, eliminare tutto in realtà non è complicato, perché sia Mastodon supporta il delete, non supporta l'update, ma il delete lo supporta. Quindi se io, proprio tra l'altro, non devo manco fare F5, nel senso che se io cancello o da qui o da gancio, su Mastodon se ne va, e cioè viceversa. Quindi se io adesso prendo l'evento che noi avevamo fatto, cioè, capito, WordPress, vabbè, lasciamo stare, ne parleremo domani. Se io questo faccio cestina, esatto, così risolvo anche il fatto che l'avevamo pubblicato di là, giustissimo. Se io vado sulla nostra istanza non ci dovrebbe essere più, infatti non c'è più, non c'è più, e non c'è più neanche su, se lo trovo, su qui, non c'è più. Lo so che adesso voi non vi fidate, ma io vi assicuro non c'è più. Se tu aggiorni, non c'è più, non c'è, ti assicuro non c'è. Adesso non stiamo lì a... No, ah, se ripristini, non lo so, se ripristini in effetti potrebbe succedere qualcosa di particolarmente che non vogliamo vedere adesso. È vero, questo in realtà è una scelta, cioè, perché quello che scrivi in realtà su Mastodon, per me, cioè quello che scrivi su ActivityPub è pubblico, cioè è di fatto, è così, cioè, non, cioè per me è così,
è estraibile,
no? Quindi sì, è vero, su questo possiamo anche ragionarci, io non ho fatto questa discriminante, Non è un problema di ActivityPub, è che secondo me tu non puoi usare ActivityPub per fare comunicazioni private, cioè proprio la cosa sbagliata da usare, cioè non è la cosa giusta da usare, quindi è inutile fare finta di usare quello. E tra l'altro non c'è manco nessun end-to-end encryption, ma neanche, non c'è manco nessun encryption, cioè... Me lo ricordo. Non era proprio un bel momento per aprire un'istanza di eventi.
Facendo una serata, ovviamente, quindi ciao. Adesso ne stiamo riparlando. Nel futuro potrebbero essere
grandi. Ok, chiudo in questi ultimi 5 minuti e vai.
Scusa,
vai. Allora, questa è la domanda che in realtà è una delle due domande clou di cui volevo parlare. Cioè la risposta non l'ho ancora trovata, no? Nel senso che è un ragionamento che faccio volentieri insieme a voi. Lo lasciamo per ultimo perché è una di quelle cose su cui magari ci dilunghiamo, poi ci mettiamo da parte. La risposta non è sì, no. È molto come tutte le... risposte, è complesso. Comunque, no, lo so che non ti ha convinto questa, però insomma, veramente non ti stavo prendendo in giro, cioè non è, cioè bisogna ragionarci un attimo sopra. Dopo ti faccio vedere, ti spiego perché. Allora, cosa succederà? Cioè, quali sono i piani del futuro? Uno dei piani del futuro è rispondere a questa domanda. E tra l'altro una delle prime domande che io mi sono fatto, non è. Comunque insomma, bisogna scrivere un po' di documentazione, quindi se qualcuno vuole darmi una mano a scrivere documentazione proprio base, cioè come si fa il backup, come si fa l'installazione, quali sono i casi d'uso, cioè come si fa, che ne so, creare un evento ricorrente, queste cose qua, e volevo fare un... non so se qualcuno di voi conosce Uno Host, che è una piattaforma facile per installare software altrui senza smadonnare troppo, cioè pigi, voglio installare questo sotto questo sottodominio e ce l'hai. Non è una cosa immediata, è una cosa di quelle noiosissime che devi compilare enormi file di configurazione. Io non ho questa pazienza, quindi se qualcuno di voi ce l'ha, benvenuto. Ho provato ad accollarlo a Samba, ma non c'è cascato. Poi, altro punto, guarda, la risposta alla tua domanda l'ho messa alla fine, Kumpa Instance Federation, adesso ne parlo. Improve accessibility, nel senso che effettivamente la questione dell'accessibilità non è così banale, no? Io pensavo fosse invece completamente sottovalutata, cioè rendere la piattaforma accessibile anche a non vedenti, non udenti, non è proprio banalissimo, ci sono degli standard che io però non conoscevo, invece ho scoperto ed è una figata in realtà. E quindi volevo un po', per esempio, la cosa dei media, la gestione dei media, il fatto che tu possa scrivere una descrizione del flyer è una di queste cose, no? Adesso scrivendo quella viene supportata anche da tutte le altre cose che avete visto, cioè quando io metto la descrizione dell'immagine, che in realtà per un evento non è proprio sempre utilissima, perché tendenzialmente la scrivi sotto la descrizione, però chi se ne frega, no? Ci sta che magari tu metti un meme, qualcosa, e lo vuoi descrivere. E quella roba lì è supportata, cioè quando poi viene esposto su Mastodon, su altre cose, esiste già. Anche sul feed RSS, cioè c'è la descrizione dell'immagine per non vedenti.
In caso, una cosa interessante da fare, sono conosciuto a Padova dei ragazzi che sono i vedenti, hanno creato un'azienda proprio perché loro testano dito. Quindi è molto poi importante
certo.
Chi ha l'esperienza, sì, sì. E il problema di fatto è di...
No, no, ma noi abbiamo una persona che... Abbiamo una persona che sì. Poi, le ultime due sono quelle su cui possiamo dilungarci. Allora, una delle prossime cose su cui volevo un po' ragionare, prima di mettermi a scrivere codice, volevo ragionare su... perché questa è una richiesta, ogni tanto mi arrivano delle richieste, ma ascolta, a me non mi interessa, perché ad esempio su Mastodon, via mail, via feed, arrivano le notifiche quando qualcuno inserisce un evento, no? C'è un evento nuovo, compare sul feed, che è discutibile, nel senso che io magari metto un evento un mese prima, una settimana prima, mezz'ora prima, no? Invece magari, questa è la richiesta, mi serve, che ne so, una mail a settimana che mi dice che cosa succede questa settimana. La mail a settimana però è improbabile, perché di solito le persone mettono magari l'evento 2 o 3 giorni prima, quindi il, come dire, non è lungimirante, cioè il fatto che io ti mando la mail di quello che succede la prossima settimana il lunedì di solito ci sarebbe poca roba, no? Quindi magari potrebbe essere mattutino, no? Cioè io ti mando una mail al mattino con guarda oggi c'è questo, ovviamente se tu vuoi, no? Oh. Spammissimo, mica mega spam. Sì, sì, c'è già lo scheduler, cioè un gestore di code c'è già. Sì, sì, per mille cose. No, per tantissime cose. C'è uno scheduler che fa tante cose. Insomma, infatti su questa cosa qui bisognerebbe ragionarci, no? Io ancora non ci ho ragionato, mi piacerebbe ragionarci però non da solo, perché è una roba che insomma mi hanno scritto in 2 o 3, quando iniziano a scrivermi in 2 o 3, allora dico vabbè dai, forse magari ci inizio a pensare, no? Cioè anche solo proprio di ragionarci sopra. L'altra cosa è che ci sono le notifiche che vi arrivano, le notifiche odiatissime, si possono anche avere nel web, no? Una cosa che ho scoperto non da tantissimo, però tu puoi, andando su un sito, lui ti chiede, di solito, quando ci sono delle cose un po' speciali che vuole fare, ti chiede, ma tu dai il permesso a questo sito di accendere il microfono, di accendere la videocamera, di mandarti delle notifiche? Ecco, il mandarti delle notifiche però non è specificato benissimo, però vuol dire che anche quando tu c'hai la tab chiusa, quel sito lì può mandarti delle notifiche. Quello che succede nella realtà è che c'è un worker che viene registrato all'interno del tuo browser, e un sito X può eseguire del codice anche quando la sua tab non è aperta. Questo tra l'altro è veramente, nel senso, questo è il web nel 2021. Quando ho scoperto questa cosa ho detto, mica fighissimo, no? Cioè, secondo me il ragionamento non è da fare, cioè bisogna farci un po' di ragionamenti altri, però insomma anche su gancio ho detto, possiamo anche immaginarci di vedere, tipo, che ne so, che ti arriva una notifica a mezz'ora dell'evento, non lo so, anche questo me l'hanno chiesto, infatti io questa roba delle notifiche l'ho scoperto perché qualcuno mi ha scritto dell'esistenza di questa roba qua. L'ultima cosa è quello che ho scritto stamattina, Kumpa Instance Federation. Allora, la questione della federazione è un po' particolare. Ogni software decide come federare nei confronti degli altri software. E poi diciamo che ho chiuso qua. Questo cosa vuol dire? Per esempio Mobilizon, che è un altro software sviluppato da delle persone di fiducia, secondo me, che sono quelli di Framasoft, sono francesi, e che più o meno fa delle cose molto simili, cioè gestisce eventi e appunto supporta la federazione, hanno un approccio molto simile a Mastodon, nel senso che tu hai un utente all'interno di quella piattaforma, segui altri utenti che pubblicano eventi all'interno di altre istanze o quelle di Mobilizon, e quindi tu hai una tua timeline praticamente personalizzata. Ecco, questo per me questo è una cosa sbagliata, no? Per come ho pensato io alla cosa, non deve essere così, no? Cioè, a me questa cosa qua sembra strana. Cioè, il fatto che tu hai i tuoi eventi, invece quella deve essere una roba che è collettiva, per me, per come l'ho pensata io. Cioè, il fatto che tu hai gli eventi locali, cioè tu devi sapere, tu, nel senso, io ti devo far vedere quello che succede in città, senza filter bubble, no? Cioè, senza il tuo filtro, praticamente, no? Ed è un po', cioè, il fatto, è un po' la timeline, cioè la tua timeline, come ce l'hai su Facebook, come ce l'hai su Twitter, no? Quella per me è una roba che è palesemente sbagliata, no? E il valore che ci sta dietro, proprio per me, quella roba lì non va così. Infatti, su gancio, tu non è che puoi seguire un posto, cioè non è che seguo Ponticelli, seguo XM24, seguo, che cazzo ne so, il Forte o Radio Blackout, seguo quell'istanza, cioè vedo tutti gli eventi che da quell'istanza vengono pubblicati, no? A me questa sembrava una cosa più sensata, ovviamente se dispostissimo a riragionarci. Quindi sulla questione della federazione tra istanze, però l'unico ragionamento che io mi ero fatto, perché su Mobilizon tu puoi seguire e utenti di altre istanze, ma per me non ha senso, perché io gli utenti avevo pensato prima che non erano un valore, perché mi focalizzavo sui contenuti, no? Quindi a me non mi interessa che, siccome tu hai pubblicato e sei stato proprio tu, allora io ti, come dire, faccio visualizzare il tuo evento sull'altra istanza. Cioè, questo per me non è un plus valore, cioè non è una roba che io voglio evidenziare. E quindi quello che invece avevo pensato era, di ipotetico, ma non è che mi ha convinto un granché, il fatto che tu voglia pubblicare degli eventi con uno stampo geografico particolare, cioè tu hai l'evento locale, hai l'evento nazionale e hai l'evento internazionale, e quando tu hai, diciamo, delle relazioni di fiducia tra istanze, quando in una delle istanze vengono pubblicati degli eventi nazionali, allora questa in automatico verrebbe pubblicata sulle altre istanze, no? Questo potrebbe essere uno dei ragionamenti che mi sono fatto sulle federazioni tra istanze, no? Cioè, quindi HackMeeting, ipotesi, io la pubblico sull'istanza di gancio.cisti.org che ha una relazione di fiducia con la punta.org, puntello.org, che se fa.org, che è l'istanza napoletana, e quello che succede è che da lì, se, siccome c'è una relazione di fiducia, viene pubblicato quell'evento in tutte le istanze e quell'evento lì è specificato come di rilevanza nazionale, no? Questo potrebbe essere una delle ipotesi, però ecco, appunto, rimane tutto nei ragionamenti. Se poi ne vogliamo parlare, visto che ormai siamo a 1:01, chiudo. Però insomma, se qualcuno è interessato, io volentieri ne ragiono. Se volete darmi una mano, che questo è uno dei grossi, insomma, difetti, nel senso che poi nella pratica sono il single point of failure, nel senso che c'è un bus factor di uno in questo progetto. E quindi e questo è per me abbastanza problematico, quindi non ho una risposta a questo, cioè non so se mi avete dei suggerimenti, anche qui sono accettati. Comunque, insomma, se volete dare una mano anche su cose molto semplici, sicuramente installare un'istanza, scrivere la documentazione e fare delle traduzioni. Adesso ci sono delle traduzioni in un tot di lingue, adesso penso che siamo a 8-9 lingue, però insomma siete sicuramente benvenuti e benvenuti.
Del telefono o comunque della persona, quindi ti notifica quando chiedi te che ti notifichi, che non arrivi dal web. Non so se... Sì? Però... No.
Cioè, se la vuoi fare, la puoi fare. Non è che... Non
è un'idea, io...
Non devi chiedere...
Su un server no log, cosa vuol dire? Fine. Arriva un cartello fine. Posso... Le domande. Siamo alle domande. Ho finito. Siamo alle domande. No, non ci sono, perché dovrebbero esserci... Cioè, c'è un problema di responsabilità di chi mantiene l'istanza, effettivamente. Questo è un problema e noi l'abbiamo risolto abbastanza facilmente, nel senso non è che... No, secondo me no, però poi ne parliamo se vuoi. Però questo è uno, cioè se volete installarlo, i requisiti non sono grandi, non sono tantissimi. I requisiti ci basta una macchina da 2 euro al mese, voglio dire.
Sì, no, ma ce l'abbiamo già sul server.
Ah, ok. No, non ci sono, anche noi ce l'abbiamo, abbiamo solo un IP che è 42.42.